Abbiamo ascoltato un Vangelo che è molto conosciuto, che credo che sin da piccoli nel catechismo quante volte lo abbiamo ascoltato, pregato, e quel Vangelo che conosciamo col nome del Buon Samaritano, e che purtroppo la mia categoria non esce molto, molto pulita. Qua c'è un sacerdote che passa e se la fa alla larga. Quindi veramente non voglio difendere la mia categoria, perché ci siamo tanti sacerdoti che veramente non viviamo la nostra missione così come dovremmo. Ed è utilizzato purtroppo da molti per giustificare una forma di vita, come dire, guardate quelli che vanno in chiesa, che si sentono perfetti, e poi davanti ai veri problemi della vita se la fanno alla larga, mentre io, che ammetto di non andare in chiesa, ammetto forse anche di non credere in Dio, però vivo una vita caritatevole, mi faccio in quattro per gli altri, e quindi io sono buono e tu sei cattivo. Quindi questo è anche un altro uso sbagliato di questa pagina del Vangelo. Allora, non salviamo la categoria dei sacerdoti, non salviamo il Pio cristiano, ma cerchiamo di leggere con onestà, riconoscendo i nostri limiti, con onestà questo Vangelo, che cosa ci vuole dire e qual è il posto che occupiamo, sempre per migliorare, non ci sono giudizi. La vita è un dono, per il dono del tempo, per migliorare la nostra posizione, per far cosa? E lì anche l'altra domanda. Questo Vangelo comincia con una domanda: che devo fare per ereditare la vita eterna? Allora, quello che io mi domando a me e domando anche a voi: noi viviamo, cerchiamo di costruire nella vita, cerchiamo, ci impegniamo, però per quale fine? Va bene, e dobbiamo migliorare il nostro stato di vita, vivere una vita agiata, stare bene con gli altri, però qual è la meta della mia vita? E sto parlando con voi cristiani come me, cioè lasciamo stare gli altri, ma veramente noi ci alziamo la mattina e ci prefissiamo questa meta di dire: oggi devo fare qualcosa per costruire la mia eternità, per accumulare quei tesori in cielo? Onestamente, lo facciamo? Il problema è che tante volte noi confondiamo la nostra religione non come una ricerca dell'eternità, un incontro con Dio. A parte che alla morte cerchiamo di non pensarci, è qualcosa che accade sempre agli altri, non a me, non nella mia famiglia. Anche se oggi ci siamo incontrati molti di voi proprio perché ricordiamo persone che, come noi, sedute con noi in mezzo a noi, a cui la morte non apparteneva, è toccata a loro, e domani forse toccherà a me e forse anche a qualcuno di voi. Quindi non è qualcosa di estraneo alla mia vita. Quindi la religione la viviamo in un modo confuso, è come la ricerca di un benessere, di una pace che io voglio raggiungere qui ed ora. Domani poi l'eternità, poi ci si pensa, ma la religione è un qualcosa che deve farmi stare bene con me stesso, possibilmente anche con l'altro se vuole condividere, se no ognuno per la sua strada, ma è raggiungere un benessere. Nella religione, nel buddismo, questo stato si potrebbe chiamare, mi pare, il nirvana, una dimensione di pace e di felicità, dove nulla deve turbarmi e dove devo vivere serenamente. Guai se qualcuno o qualcosa sconvolge questo stato paradisiaco che voglio ora, qui, adesso. La nostra religione non è questo, non è lo stato del nirvana. Anzi, Gesù ha messo in guardia i suoi apostoli, i suoi discepoli da questo nirvana, questa illusione. Dice: guarda, se mi volete seguire dovete prendere la vostra croce, riceverete persecuzioni, incontrerete rifiuti, difficoltà, altro che nirvana. Forse quel sacerdote, quel levita, da cui ci si aspetta la carità verso quel povero disgraziato, perché il sacerdote rappresenta Dio, è il ministro di Dio, quindi chi più lui deve essere segno di carità. Il levita, che era il gruppo che stava proprio accanto all'arca, che custodiva, cioè gli eletti e anche i sapienti, quindi conoscevano ciò che si doveva vivere, allora si sentono a posto nella loro dimensione di nirvana. E che fa? Arriva quel povero e mi sconvolge i miei piani, la mia serenità, la mia economia. Allora, questo racconto che ci fa capire cosa vuol dire veramente costruire la vita eterna, come si costruisce, cosa dobbiamo fare. Allora, prima di quel racconto, proprio quella domanda, noi ci domandiamo, ci impegniamo a costruire la nostra eternità? Gesù risponde a quell'uomo: cosa leggi? Cosa leggi nella legge di Dio? Un'altra domanda che mi faccio e vi faccio: noi leggiamo la parola, la legge di Dio? Perché il nostro camminare, il nostro costruire è guardando un modello, cioè ricevendo dei suggerimenti da qualcosa, da qualcuno. Non è che sono io stesso il mio punto di riferimento, guarda, oggi ho fatto bene, mi sento a posto con la mia coscienza, non ho fatto male a nessuno, ma tutti siamo buone persone. Il cammino di santità è imitare Cristo, modello di vita. E Cristo ci parla attraverso il Vangelo. Quanto il Vangelo entra nella nostra vita? Quindi prima di tutto leggendolo, e ritornando a leggerlo in alcuni momenti della giornata, perché solo nella messa poi ci si distrae. Uscito fuori, ciao, come stai, come va? Ma se mi distraggo io, che mi sono preparato, l'ho pregato, l'ho studiato, chissà quanto a voi che poi avete da cucinare, da preparare, da fare, allora leggere e rileggerlo e chiedersi: che cosa sta dicendo a me? Questo domanda Gesù: cosa leggi? Quindi, qual è la meta della mia vita? Io vivo costruendo che cosa? Verso dove vado? E qual è il punto di riferimento? Qual è la legge che io seguo? Quello era uno studioso, era uno preparato, anche se voleva prendere in giro Gesù, però lo sapeva il fatto suo. Ama Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, con tutta la mente, e ama il prossimo tuo come te stesso. Hai detto bene, dice. Noi sappiamo questo precetto, ma anche lì tante volte viviamo una confusione. O ci fa comodo cadere in questa confusione. L'amore diventa un sentimento emotivo. Ah, io amo Dio perché credo in Lui, so che mi è vicino, sento questo sentimento di amore, quindi questo l'ho vissuto, amo Dio. E il prossimo? Beh, mi trovo bene con tutti, non diplomaticamente la cosa funziona. Non è questo il precetto dell'amore verso Dio e verso il prossimo. Come abbiamo ascoltato nella prima lettura, l'amore è un involucrarsi totalmente nel cammino di Dio, involucrarsi con l'altro, come ha fatto quel samaritano. Cosa abbiamo ascoltato nella prima lettura? Obbedirai alla voce del Signore tuo Dio osservando i suoi comandamenti e i suoi decreti. Quindi c'è qualcosa di pratico che dobbiamo fare. e ti convertirai al Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima. Quindi osservare, tante volte ho detto, forse anche negli esercizi che abbiamo predicato questa Quaresima, la vita, il cammino spirituale, come anche il cammino fisico, come noi andiamo in palestra per modellare il nostro corpo, c'è anche una palestra spirituale dove dobbiamo metterci in esercizio. C'è quel comandamento dell'amore, e io poi mi trovo con mia suocera, con mio figlio che non mi ascolta, con lì, ora esercitiamoci. Come avrebbe agito Gesù in questa situazione? E questo non è un sentimento di amore, ah, sono innamorato, no, ora viviamolo. Cadremo, ci sbagliamo, poi ci escono i 5 minuti e esce il Bernardo di sempre. Però ritorniamo, se il Signore ci dona il tempo è proprio per questo esercitarsi a cambiare un po' alla volta. Quindi amore verso Dio, col massimo che riesco a dare oggi, nella preghiera, nel volerlo imitare attraverso il Vangelo, con le forze, cioè nel domare il mio io e mettere davanti il tu che è Dio, e il prossimo come me stesso. Noi dedichiamo una vita intera per il nostro io, per vivere bene, per stare l'altro, non è solo accettarlo diplomaticamente, ma costruire con l'altro un po' del bene che fai a te, che faccio a me, farlo all'altro, che faccia parte della mia vita. È molto facile scegliere il prossimo. Ah, io ho adottato a distanza una bambina, gli invio delle cose, quello è il mio prossimo, certo, non gli devi pulire il dietro e la notte non ti sveglia. Allora non dico che è sbagliato, però è facile scegliere quello è il mio prossimo, sono nell'unitarsi, la domenica vado a prendere il vecchietto, lo accompagno lì, però poi che rimanga, io voglio restare nel mio nirvana. No, il prossimo è quello che ti si presenta nella giornata, che può essere qui nella parrocchia, quella persona che non sopporto. E quando una persona diventa insopportabile, come anche io sono insopportabile per l'altro, è perché sta soffrendo qualcosa, una mancanza di amore, una solitudine, non si sente compreso. Allora è quello il prossimo che ti mette oggi accanto il Signore. È bello, raccogliamo, forse ci sarà la festa di Santa Lucia di Mendola, raccogliamo la raccolta, è per i bambini con la pancia grossa, quelli di colore dell'Africa. È bello, è di moda. Però se i bambini dell'Africa cominciano ad arrivare qui con la barca e li abbiamo fra i piedi, allora il prossimo è quello che si presenta, non lo scegliamo noi, come non scegliamo noi la nostra vocazione, tante volte anche noi gli ordini religiosi, io sono francescano, mi occupo di questo e dell'altro, magari viene uno che mi chiede, no, questo non rientra nella mia, scegliamo tutto schematizzato, non è così. Allora, facciamo nostro questo Vangelo che ci parla chiaramente, costruiamo la nostra eternità, come dicevo anche durante il funerale della nostra sorella Maria Paola, e come dico sempre, non fermiamoci nelle lacrime e nel ricordo, ma imitiamo gli sforzi che hanno fatto i nostri fratelli che ci hanno preceduto, e costruiamo la nostra eternità già da ora. È santa e importante la preghiera, la celebrazione, ma noi che abbiamo il dono del tempo ancora, siamo qui, sbracciamoci, come si dice, rimbocchiamoci le maniche e costruiamo la nostra eternità assieme a Gesù.